Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 21 gennaio, primo appuntamento con informazione della Radio Vaticana. Proseguono i contatti diplomatici per evitare l'aggravarsi della crisi sull'Ucraina. Oggi a Ginevra, faccia a faccia, Stati Uniti-Russia. Tragedia in una città mineraria in Ghana. Decine di vittime per un camion carico di esplosivo saltato in aria. Pubblicato ieri il rapporto sugli abusi nella diocesi di Monaco, 497 vittime in 74 anni. Le 8:35 secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Oggi dunque a Ginevra colloquio sulla crisi in Ucraina tra il segretario di Stato statunitense Blinken e il ministro degli esteri russo Lavrov. Si cerca una soluzione diplomatica mentre crescono a Kiev e in Occidente i timori di un'invasione russa del paese ex sovietico, nonostante le minacce di pesanti ritorsioni. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
I capi delle diplomazie americana e russa si sono dati una manciata di ore oggi in Svizzera per cercare di disinnescare la crisi sull'Ucraina. Il colloquio tra Anthony Blinken e Sergei Lavrov arriva dopo che lo statunitense è stato nei giorni scorsi prima a Kiev e poi a Berlino, e questa mattina il presidente Biden si sta confrontando in un vertice online con il primo ministro giapponese Kishida per trovare una soluzione diplomatica. Gli USA e gli altri alleati occidentali stanno chiedendo a Mosca di ritirare le truppe schierate sul confine, mentre la Russia chiede alcune garanzie di sicurezza e di fermare l'espansione ad est della NATO, ponendosi ad un'ulteriore assistenza militare americana all'Ucraina. Ieri Washington ha confermato di aver dato il via libera a Estonia, Lituania e Lettonia per l'invio di armi di fabbricazione americana a Kiev. Tutto quello che stiamo facendo è assicurarci al meglio delle nostre capacità che l'Ucraina abbia i mezzi per difendersi e possa forse scongiurare un'ulteriore aggressione russa, ha detto Blinken ieri a Berlino. Mosca intanto ha criticato Biden per aver affermato che un disastro attendeva la Russia se avesse attaccato l'Ucraina. Dichiarazioni che per il Cremlino possono facilitare la destabilizzazione della situazione e ispirare false speranze in Ucraina.
Per un'analisi sulla delicata situazione in Ucraina e sui rischi per la stabilità internazionale, Marco Guerra ha sentito la ricercatrice dell'Istituto di Politica Internazionale, Eleonora Tafuro.
La Russia vuole forzare soprattutto gli Stati Uniti ad avere un dialogo sull'assetto di sicurezza europeo che rispetti anche le paure russe.
Però per ora che la concentrazione di truppe al confine è solo una dimostrazione muscolare.
Sicuramente lo è e lo è stato soprattutto in funzione dei negoziati che sono avvenuti la settimana scorsa. Il problema è che in una situazione del genere, in cui comunque c'è una volatilità molto alta, un qualsiasi incidente potrebbe provocare un effetto domino e quindi un'escalation drammatica.
Ci spostiamo in Africa, lo avete sentito dai titoli, tragedia in Ghana, un camion è esploso causando decine di vittime tra morti e feriti in una città mineraria nella regione occidentale del paese africano, devastato il centro urbano. I particolari da Paola Simonetti.
Trasportava probabilmente materiale esplosivo per conto di una compagnia mineraria, il camion che nelle scorse ore è saltato in aria nella città di Appiazze, zona occidentale del Ghana, in Africa. Almeno 17 le vittime, altre 59 persone sono rimaste ferite, alcune in modo serio, devastato il centro urbano. Tutti gli ospedali della zona sono stati allertati, mentre è stato attivato un piano di evacuazione per garantire tempestivamente, ha dichiarato il governo, cure adeguate ai feriti più gravi nelle strutture mediche della capitale Accra. Intanto le autorità hanno fatto sapere che per evitare una seconda esplosione, una squadra congiunta di polizia ed esperti di esplosioni dell'esercito è stata schierata per esaminare la situazione e mettere in atto tutte le misure di sicurezza.
La pandemia di Covid-19, il Parlamento austriaco ha approvato ieri la legge sulla vaccinazione obbligatoria per tutti gli adulti, diventando così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questa decisione per combattere la diffusione dei contagi. Intanto la presidenza francese ha convocato oggi in via straordinaria i ministri della salute europei per coordinare le strategie nazionali, mentre in Italia in vigore il nuovo decreto sull'accesso agli esercizi commerciali e altri luoghi con o senza Green Pass. E proprio in Italia, ultimi colloqui tra i partiti per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica. Lunedì 24 gennaio, il Parlamento in seduta comune con la partecipazione di 58 rappresentanti regionali darà l'avvio allo scrutinio per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Il successore di Sergio Mattarella sarà il 13° Presidente e avrà un ruolo decisivo nell'indirizzo della politica italiana in questo tempo di pandemia e di difficoltà economiche. Sentiamo l'analisi del costituzionalista Enzo Balboni dell'Università Cattolica di Milano.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, è al tempo stesso la più alta istituzione della Repubblica e quindi gode della più elevata dignità formale, nel senso che quando ci si parametra a una figura sola, si pensa a una figura non solo simbolica ma con poteri effettivi, che è appunto il Presidente della Repubblica. E quindi è per quello che è così importante che la scelta cada su una persona che abbia alta dignità formale e anche capacità di tenere insieme le istituzioni della Repubblica.
Garante della Costituzione, forse questa è la prerogativa principale.
Certo, perché nei momenti di crisi spetta a lui prendere in mano la guida della nazione, ma poi dopo lascia che le forze politiche in una Repubblica parlamentare procedano normalmente secondo i loro disegni.
Cambiamo scenario, i primi aerei che trasportano aiuti d'emergenza e attrezzature di soccorso sono atterrati ieri nell'isola di Tonga, tagliata fuori dal mondo dopo la devastante eruzione di due vulcani e uno tsunami. All'ultima udienza generale Papa Francesco ha espresso vicinanza alla sofferenza della popolazione di Tonga. E sono almeno 497 le persone che hanno subito abusi nell'arcidiocesi tedesca di Monaco-Frisinga in un periodo che va dal 1945 al 2019. Questo quanto afferma il rapporto stilato da una commissione indipendente incaricata dalla stessa arcidiocesi. Dopo un anno di indagini, reso noto ieri il documento alla stampa e al pubblico. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
Le vittime sono per lo più di sesso maschile, il 60% dei quali in età compresa fra gli 8 e i 14 anni, 235 invece gli autori degli abusi tra preti, diaconi, referenti pastorali o dell'ambito scolastico. Dati drammatici quelli del report dello studio legale Westphal Spilker Vast, che nel corso di un anno ha intervistato quasi 60 persone tra vittime e coloro che hanno ricoperto e ricoprono ancora ruoli di responsabilità. Già nel dicembre 2010 Monaco era stata tra le prime diocesi tedesche a pubblicare un report sugli abusi, ma negli anni a venire si sono aggiunte nuove denunce e alcune vicende erano da rivedere e approfondire. Dei contenuti del report odierno, i vertici dell'arcidiocesi non erano a conoscenza fino alla sua pubblicazione di oggi. In una nota spiegano infatti che, vista la portata dell'indagine, una discussione fondata sul contenuto richiederà tempo. Si esprimeranno quindi il prossimo giovedì 27 gennaio. Anche il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, ribadendo la giusta attenzione della Santa Sede al documento, dice di non conoscerne i contenuti e che ne prenderà visione nei prossimi giorni. Nel frattempo viene ribadito il senso di vergogna e rimorso e si assicura la vicinanza della Santa Sede a tutte le vittime.
Più sicurezza per la tutela dell'ambiente e dei lavoratori, questa l'esortazione di Papa Francesco che ieri ha ricevuto in udienza una delegazione dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili che ha appena celebrato 75 anni di fondazione. Il pontefice ha denunciato le troppe vittime sul lavoro invitando gli imprenditori a usare una concorrenza che sia stimolo a fare meglio, non volontà di dominio e di esclusione. E in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ieri il tweet del Papa: pregare insieme gli uni per gli altri e darci da fare insieme nella carità, gli uni con gli altri, per questo mondo che Dio tanto ama, scrive il Santo Padre sull'account @ Pontifex. Ecco, conclude, la via più concreta verso la piena unità dei cristiani. Una strada questa seguita anche in Finlandia, dove i cattolici sono una minoranza. Ce ne parla Benedetta Capelli.
È un ecumenismo fatto di mani che si sporcano insieme, un livello di collaborazione che porta più frutto, spiega Mari Valiakka, pastora della Chiesa Evangelica Luterana Finlandese. La pastora appartiene alla minoranza Sami, gli unici popoli indigeni che vivono nell'Unione Europea. Hanno un passato anche segnato dalle sofferenze, ma che oggi si consolidano come custodi del creato, in particolare nella zona artica. Proprio questo tema, insieme alla difesa dei popoli indigeni, sono gli elementi sui quali Mari Valiakka trova grande sintonia con il Papa e per lei sono un terreno fertile per l'ecumenismo. Quando ho letto l'invito di Papa Francesco ai leader delle nazioni per difendere la foresta amazzonica e proteggere tutti i gruppi indigeni, mi sono sentita veramente ispirata. Stiamo tutti affrontando una crisi climatica, ma i popoli indigeni la stanno affrontando in trincea. La regione artica, per esempio, si sta surriscaldando molto più velocemente rispetto a qualsiasi altra parte del pianeta. Così, quando sento il Papa toccare questi temi, mi dà tantissima speranza, perché penso che il Vangelo debba diffondersi e, diffondendosi, potrà avere un impatto benefico.
Bene, ci fermiamo qui da Patrizio Cipriari in regia e da Giancarlo Lavella. Grazie per l'attenzione e dopo di noi il buongiorno di Radio Vaticana con voi.